Buonasera a tutti, sono Roberto Sparagna, grazie professor Bova e un grazie agli organizzatori e al sindaco Baldi, che mi ricordava che ci siamo conosciuti 15 anni fa, forse un po' di più, e ci occupavamo di cose diverse. Io lavoravo col dottor Guarinello all'epoca. Ecco, il tema che mi è stato assegnato, 15 anni di 'Ndrangheta in Piemonte. È un tema un po' particolare perché 15 anni è una generazione, è una storia. È una storia vissuta sulla pelle di tante persone, a iniziare da chi ha seguito queste indagini e di chi anche le ha subite, queste indagini. E ecco, per me è difficile parlare di questo tema, perché è un'esperienza cronologica, anche ravvicinata nel tempo. E avere uno sguardo retrospettivo storico si presta sempre a possibili malinterpretazioni o possibilità di capire male quel che è capitato. Una ricostruzione storica poi fatta da chi ha vissuto questa indagine, si presta anche a un altro problema. È ovvio che io vi dirò quello che ho vissuto, ma l'ho fatta io, l'abbiamo fatta io. Ecco, il professor Bove prima diceva il dottor Sparagna ha fatto Minotauro. Innanzitutto, ecco, è una opera collettiva. E devo ricordare il procuratore aggiunto Laudi, che è mancato, ma nel 2006, e poi vi dirò perché è importante, c'era lui che gestiva la DDA di Torino, poi c'è stato il dottor Ausiello, e il procuratore Maddalena, il procuratore Caselli che arriva nel 2009. Ecco, i miei colleghi, in particolare la collega Abbategola, il collega Castellani, ecco, tutti i colleghi che hanno partecipato a quest'opera. Ecco, vi parlo di Minotauro. Vi parlo di Minotauro e vi dirò qual è la mia esperienza di Minotauro. Sarebbe bello, ecco, sentire anche qualche avvocato su questa indagine, perché magari il confronto potrebbe essere a più voci e forse essere più completo. Ma intanto cominciamo da quello che è capitato. Io avevo preparato delle slide, ecco, grazie. La prima slide indica che Minotauro come una pietra miliare, cioè un'indagine che segna la storia giudiziaria di questa regione, perché per la prima volta viene analizzata, viene portata a giudizio un'associazione, quindi i suoi componenti, proprio come compagine integrata, proprio come persone che facevano parte di questa associazione. È questa la peculiarità di Minotauro. Perché vi dico questa cosa? Perché Minotauro si presenta come un'operazione che è diversa da tutte le altre precedenti. E questa operazione, voi lo ricorderete, dobbiamo tornare indietro di qualche anno, le misure cautelari vengono eseguite nel 2011, nel giugno del 2011, ma era un'attività di indagine che era stata coltivata già nel passato, negli anni precedenti, in particolare inizia nel 2006, quindi Minotauro ha 4 anni di gestazione e copre come indagini dal 2006 al 2011. Poi ci sono stati i vari processi, parlo di processi perché una parte è stata definita con patteggiamento, un'altra parte è stata definita con giudizio abbreviato, un'altra parte si è conclusa quest'anno in appello, in dibattimento, un po' più lunga la procedura dibattimentale. Ecco, la prima e la seconda parte, i patteggiamenti e gli abbreviati, sono diventate sentenze definitive, cioè non sono cristallizzate, quindi quel fenomeno risulta così accertato. e la Cassazione, la Corte di Cassazione si è pronunciata confermando l'impostazione di Minotauro lo scorso gennaio del 2015. E quindi possiamo parlare di questi procedimenti perché sono definiti in gran parte. Ma prima nel 2006-2011, prima del 2006, prima del 2011 cosa c'era? Ecco, se per cortesia andiamo avanti con la seconda slide, ci sono stati processi di 'ndrangheta e come se ci sono stati in Piemonte? Quelli che indicava prima il professor Bova sicuramente sono enormemente importanti. Io li ho indicati, c'è anche Campo Smith, oltre quelli che ha indicato il professor Bova. Campo Smith è un processo dove viene accertata la presenza dell'andrangheta a Bardonecchia. E è importante quel processo lì, perché? Perché Bardonecchia fu il primo comune del nord Italia ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose di tipo andranghetistico. Esatto, e siamo nel 1985, se non erro. Quindi non è che non ci sono stati procedimenti di 'ndrangheta, ci sono stati, ma hanno avuto una peculiarità diversa rispetto a Minotauro, una ricostruzione più limitata, una comprensione meno articolata. Poi abbiamo avuto il processo Cartagine. Il processo Cartagine è quello di cui parlava il professor Bova, 5.000 chili di cocaina, cioè uno dei più grandi sequestri effettuati in Italia. Ecco, e nel processo Cartagine si fronteggiavano proprio i siciliani con gli 'ndranghetisti, Cosa Nostra con gli 'ndranghetisti, si sparavano per il dominio della città. Ma anche lì la 'ndrangheta non era stata affrontata, aggredita nel suo insieme come associazione di carattere complesso. E poi abbiamo l'omicidio Caccia. Ecco, l'omicidio Caccia, il mandante di questo omicidio è stato condannato, è Domenico Belfiore. E, ecco, le motivazioni, quelle che diceva il professore Bova, sì, sono alcune delle piste che si stanno approfondendo, che ci sono anche tanti articoli che affrontano il tema. Il dato certo è Caccia viene ucciso da persone affiliate all'andrangheta. Questo però sono i processi, questi che vi sto dicendo, ante 2000. Dopo il 2000 ci sono altri processi che forse qualcuno di voi ha sentito, chi si segue la cronaca giudiziaria. E intendo riferirmi a quelle operazioni che ho indicate con i nomi proprio delle vicende, operazioni poker, operazione settimo cielo e operazione gioco duro. Guardate, queste operazioni sono, a me piace chiamarle così, dei minotauro in miniatura. Seguono singoli aspetti, ma non viene meno la parte generale dell'associazione. In poker c'erano estorsioni e incendi. In poker c'è una conversazione bellissima dove uno degli imputati parla con la sua fidanzata piemontese, la fidanzata, che gli chiede: ma cosa stai facendo? E lui gli dice: guarda, che è per me un onore far parte di questo gruppo dove c'è la fratellanza. Noi comandiamo Torino. Se io mi devo spostare, devo andare fuori da Torino, lo devo dire al mio superiore. E se qualcuno a me subordinato deve spostarsi da Torino, lo deve chiedere a me. Ci sono i giuramenti. Questa conversazione è del 2003. Ecco, settimo cielo. Qui abbiamo il controllo militare di alcuni esercizi commerciali, discoteche. E alcuni latitanti venivano ad essere ospitati in una di queste strutture. Ecco, anche qui c'era il favoreggiamento della latitanza di alcune persone, ma era stata interpretata come favoreggiamento della latitanza verso il singolo individuo. Non veniva ricompresa in una organizzazione più globale. Gioco duro, le bische, qui c'erano chi doveva gestire le bische tra siciliani e calabresi. Qui la vicenda ha avuto un esito purtroppo non tanto fausto per le condanne, perché alla fine è venuto meno sia il reato contestato, il 416 bis, sia il reato derubricato associazione a delinquere semplice. Alla fine sono stati condannati per le contravvenzioni gioco d'azzardo. Ma qui è importante per quello che diremo dopo, perché è un minotauro in miniatura, perché in questo processo qua si ha a che fare con le bische, e nelle bische vengono gestiti tantissimi soldi, e le bische vengono non solo utilizzate per procurare soldi e quindi per arricchirsi, ma anche per favorire e dare assistenza ai latitanti della struttura. Quindi questo mi premeva a dire. Mi premeva a dire: guardate che ci sono questi pre-Minotauro negli anni 2000. Questi episodi vengono ricondotti a una prospettiva unitaria con il processo Minotauro. Perché? Perché con il processo Minotauro noi abbiamo due peculiarità. L'Andrangheta, vista come associazione complessa e diffusa sul territorio piemontese, l'Andrangheta che è un'organizzazione collegata con le altre strutture presenti nelle altre regioni d'Italia, particolare la Lombardia, ma soprattutto la Calabria, di cui poi avremo l'onore di sentire il collega Lombardo riferire di questi aspetti di collegamento. E anche con la Liguria ci sono aspetti di collegamento. Ma andiamo con ordine. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire come nasce Minotauro e che cos'è Minotauro. Ecco, Minotauro è questo. Questo è il sistema Minotauro. Al centro, vedete, c'è il grosso processo di Minotauro, cioè quello che vede portati a giudizio 123 persone solo per il reato di 416 bis, più altri reati satelliti, estorsioni col metodo mafioso, favoreggiamento della latitanza, ma 123 persone vengono mandate a giudizio solo per associazione a delinquere di stampo mafioso. Di queste 123 persone l'84% viene condannato e siamo quasi per avere la sentenza definitiva. Ecco, al centro quindi c'è Minotauro, intorno c'è tutta la serie di altre operazioni che presuppongono Minotauro. C'è il favoreggiamento della latitanza, per esempio San Giorgio, in basso a sinistra. San Giorgio, il capo società di Gioiosa Ionica, è stato arrestato a Torino, veniva favorito nella latitanza da persone di Minotauro. L'omicidio Stefanelli, Esilio, il locale di 'Ndrangheta di Giaveno. Insomma, questo vuol dire Minotauro, vuol dire una congerie di operazioni e operazioni che si atteggiano come costole di Minotauro, perché ci sono altri frammenti di associazioni che vengono ad essere trattati e portati a giudizio successivamente a Minotauro. Quindi abbiamo Alba Chiara, Esilio, Colpo di Coda, sono tutti processi definiti con sentenza o perlomeno che c'è la sentenza di primo grado e secondo grado. Ci sono altre questioni ancora in trattazione o in giudizio abbreviato o in dibattimento, è l'operazione che ricordava prima il professor Bova, è l'operazione San Michele, che riguarda l'Andrangheta non più proveniente dalla provincia di Reggio Calabria ma dalla zona di Crotone. Ecco. In sostanza, complessivamente, in tutte queste operazioni sono state rinviate a giudizio e condannate 169 persone, ecco, condannate nel senso che stanno ancora svolgendo i processi, però al momento la percentuale fredda di condanne è l'84%. Per, anche altrettanto fredda come dato, 1050 anni di reclusione combinati in tutti questi processi finora. Come nasce Minotauro? Minotauro nasce nel 2006. Nasce nel 2006 perché nel 2006 si pente Rocco Varacalli. Diceva il professor Bova che Varacalli rappresenta un po' il Tommaso Buscetta. Ecco, questo vorrebbe dire che chi lo ha sentito doveva essere Falcone. Non era così, ero io che lo sentivo. E credetemi, per me è stato uno sforzo notevole capire.
Scusi, mi pare che riempì, fece 2800 verbali, mi sembra, se non vado errato.
Le pagine complessive si aggiravano.
Sì, una cosa impressionante, quindi di cose, ne ha parlato per mesi.
Sì, anche perché lui era entrato nell'Ndrangheta nel 94, quindi aveva 12 anni di Ndrangheta, però da più di 20 anni aveva fatto, io lo chiamo il droghiere, cioè aveva venduto droga, quindi aveva 20 e passa anni di droga da raccontarci, di episodi. Quindi ecco, è stata una collaborazione veramente importante, ma non solo per il Piemonte, per il Nord Italia. E direi, poi Giuseppe se sbaglio mi correggi, anche per la procura di Reggio Calabria, perché all'epoca non ce n'erano di collaboratori. Non, al Nord Italia di sicuro c'era solo lui, dopo tanti anni. Poi arrivò il collaboratore di Milano, Belmonte. Però fu importante perché lui ci fece capire che vi era una struttura articolata in Piemonte. Io vi dico, la difficoltà nel capire quando lui mi diceva: io sono stato affiliato all'Ndrangheta di giù, ma ero operativo qui a Torino. Facevo parte del locale di Natile di Careri, che è un paese della Locride, insediato in Torino. Guardate che era per me molto complicato capire che cosa voleva significare Ndrina, capire cosa voleva significare le varie doti di Ndrangheta, e lui ce le raccontò e ci disse che in Piemonte c'erano tanti locali oltre quello suo di appartenenza, che era di Natile di Careri. In sostanza Varacalli squarcia il velo che copriva l'organizzazione in Piemonte. E ecco, voglio evidenziare l'importanza dei collaboratori di giustizia. È un'importanza necessitata, tutti ne faremo a meno, perché sono persone che fino al giorno prima hanno compiuto delitti e anche delitti efferati. Però noi abbiamo bisogno, come Stato, lo dico, per entrare nei gangli dell'organizzazione, perché è un'organizzazione segreta. In sostanza Varacalli a noi diede la chiave per poter capire quello che succedeva in Piemonte. Ci parlò, dicevo, dei locali, del suo locale e degli altri locali presenti nella provincia nella regione di Piemontese. E poi, facendo le indagini con le intercettazioni ambientali, telefoniche, una serie di altre indagini, il nucleo di informazioni fornito da Varacalli si è trasformato in questo che andiamo a vedere. Cioè, aspetta un attimo, il locale di Ndrangheta vuol dire una struttura di Ndrangheta, l'Ndrangheta è una sorta di filiale. Il locale, cioè il locale di Platì apre una filiale al nord e la chiama locale di Volpiano. Ecco, c'è il locale di Cornier, il locale di Moncalieri, il locale di Nichelino. Sono tutti locali che emergono dalle indagini, e questo un po' è il quadro che riepiloga la presenza dei locali di Ndrangheta in Piemonte. Vedete quanti ce ne sono? Ecco, ma questi sono quelli che siamo riusciti a individuare. Il locale è una entità che ha competenza su un determinato territorio, che non, non, di solito non è limitata al comune di riferimento, cioè il locale di Volpiano non è che ha riferimento solo sul comune amministrativo di Volpiano, ma anche sui comuni limitrofi. Quindi quando parlo di Moncalieri, locale di Moncalieri, non sappiamo quale sia l'estensione del locale di Moncalieri. Siamo a Santena. Quindi territorio, ma anche persone. Questo vuol dire locale di 'ndrangheta, vuol dire territorio e persone. Per comporre un locale, dicono i collaboratori, ma anche le intercettazioni, ci vogliono 49 persone, facciamo 40 persone. Quindi se volete farvi un calcolo approssimativo di quante persone sono presenti sul territorio, basta fare 40 per il numero delle strutture che avete e avremo un numero sicuramente per difetto. Quindi abbiamo a che fare con centinaia di persone. E di questi locali se ne parla anche nelle intercettazioni e si parla delle persone che ne facevano parte. Quindi il dato numerico è impressionante, ma è in difetto, è sicuramente in difetto. Oltre ad essere diffusa nello spazio in Piemonte, l'andrangheta è anche diffusa nel tempo. Ci sono almeno 4 generazioni di 'ndrangheta in Piemonte, perché dalle intercettazioni lo si comprende che persone sono arrivate a Torino quando avevano avuto da poco il grado di picciotto. A 16 anni aveva il picciotto e queste persone sono nate nel 48, quindi 48 più 16 anni, vedete in che epoca il picciotto arriva a Torino. Ecco, si dice di solito che la causa della colonizzazione, della presenza dell'andrangheta in Piemonte sia l'obbligo di soggiorno, il confine, no? Ecco, questa tesi non è, a mio giudizio, molto convincente, perché non sempre, anzi quasi mai, c'è corrispondenza tra il luogo dove sono stati confinati alcune persone e il luogo dove abbiamo accertato la presenza dell'andrangheta. E poi l'idea del confino dà l'idea della infezione, no? E invece qui abbiamo un fenomeno che accompagna l'emigrazione. Ecco, ci sono delle persone che hanno questo modo di comprendere la realtà illecita che portano al di fuori della loro regione il locale di 'ndrangheta, l'andrina di 'ndrangheta, cioè una componente più fluida rispetto al locale è l'andrina. Ecco, in un'operazione di quelle che vi ho detto, colpo di coda, abbiamo trovato una sentenza che riguarda il papà e il nonno degli attuali imputati. La sentenza risale al 1934. Io ho fatto, ho riportato qua la foto. Se vedete c'è scritto 'ndrangheta, 'ndrangheta, senza apice, cioè senza accento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco. Quando Giuseppe, quando chiamai Nicola Gratteri per dirgli: ma qual è la prima sentenza da in cui vi è scritto 'ndrangheta? E Nicola Gratteri, insomma, disse: ma siamo ai primi anni del 1970, 72, 71, e la stessa cosa mi venne confermata dal professor Ciconte. E io dissi ad entrambi: ma se io vi dico che abbiamo una sentenza dove c'è scritto 'ndrangheta del 1934, ma non scherzare, non scherzare. Questi signori qua, questo signore qua che viene menzionato in questa parte della sentenza, è il nonno di uno degli imputati del processo colpo di coda a Torino. Lui e il papà. Questa è quello che voglio.
Quindi la caratteristica è il legame familiare fortissimo all'interno della 'Ndrangheta.
Questo è un aspetto che poi magari ne parliamo, perché quando abbiamo trovato questa sentenza, che fu veramente un colpo di fortuna reperire questa sentenza, perché ne parlavano molto brevemente in una intercettazione, quindi andiamo a scovare, troviamo questa sentenza. Gli avvocati fecero moltissime storie, perché dicevano: ah, il pubblico ministero vuole sostenere un'origine genetica, il diritto d'autore, no? Sembra. E noi dicevamo: no, assolutamente, noi vogliamo solo dire che se la 'Ndrangheta, come viene scritto da più parti, come viene scritto nelle sentenze, ha una struttura familiare, noi vogliamo attestare ciò, cioè che in questo caso trova dimostrazione l'asserzione della struttura familiare. Però devo dire che anche per me è stato inquietante leggere questa cosa.
Ecco, magari solo una delle conseguenze, secondo me, di questi legami familiari forti è che poi ci sono pochissimi pentiti. Perché esatto. Pentirsi in questo caso significa andare contro la propria famiglia, il padre, lo
certo,
zio, la madre.
La Racalli quello raccontò. Raccontò che il fratello, dopo la sua collaborazione, indossò il lutto per un anno, si fece crescere la barba, barbone, proprio per dire: mio fratello è morto. Ecco, e a proposito c'è da fare una differenziazione tra le reazioni che hanno avuto giù in Calabria dopo aver appreso della collaborazione di Varacalli e le stesse osservazioni fatte qui in Piemonte. Il fratello si vestì a lutto giù a Natile di Careri. Qui in Piemonte c'è una conversazione bellissima dove un signore che si chiama Gioffre e un signore che si chiama Cresta parlano della collaborazione di Varacalli e Gioffre dice all'altro: hanno saputo della collaborazione e hanno saputo che io ho parlato con Varacalli e mi hanno rimproverato tantissimo giù. E anche qui, questo signore era di Settimo, torinese, anche qui mi hanno detto: ma c'è scritto sul giornale che tu fai parte della 'Ndrangheta. E io gli ho detto: ma dov'è sta 'Ndrangheta? Qua non c'è la 'Ndrangheta. E l'altro gli fa: se continuano a fare così, la prossima volta chi glieli porta i voti? Capite? Nella stessa conversazione c'è, da giù lo rimproverano e qui dice: ma dov'è sta 'Ndrangheta? Per cui è un altro dato di riflessione, l'approccio diverso tra sud e nord, perché qui la 'Ndrangheta è mimetica. Se facciamo vedere solo un'altra slide, poi mi taccio. Ecco, i locali piemontesi che vi ho fatto vedere prima sono tutti collegati tra di loro, non è che sono singole monadi, singole strutture, ognuna a sé stanti, perché hanno delle attività insieme. Io ne ho indicate alcune, ad esempio, le doti se le danno fra componenti di locali diversi, compiono reati insieme, fanno delle raccolte di denaro a favore degli altri affiliati detenuti. E inoltre hanno dei luoghi dove si incontravano comuni, per esempio il Bar Italia, quello di Via Veglia, dove adesso c'è la sede di Libera, Bar Italia Libera si chiama, quello era il fulcro della 'Ndrangheta piemontese, adesso è sequestrato, è un bene confiscato. Là si riunivano tutti i rappresentanti della 'Ndrangheta piemontese, venivano quelli da Milano, venivano gli 'ndranghetisti da Reggio. Quindi sono strutture che collaborano, federate tra di loro. E questo emerge chiaramente in Minotauro. Ecco, non solo sono collegati tra di loro, ma andiamo avanti, grazie, ma sono anche collegati con le strutture calabresi. Perché le strutture calabresi della 'Ndrangheta cosa fanno? Decidono se aprire un locale e chi lo deve dirigere. E conferiscono, avallano il conferimento delle doti più elevate e risolvono le controversie tra esponenti di vari locali. E qui noi abbiamo coniato, con riferimento al rapporto tra la Calabria dranghetistica e il Piemonte dranghetistico, il concetto di franchising, che poi è stato ripreso da tante sentenze anche della Cassazione, cioè la struttura calabrese cosa dà alla struttura piemontese? Gli dà il logo, gli dà l'autorizzazione, decide se aprire la filiale e chi la deve comandare. Questo fa. E poi riceve del denaro come la filiale. Voi pensate a un'agenzia immobiliare di vendita di case. La sede sta a Roma, la filiale sta a Torino. A Torino l'agente immobiliare vende le case come e quando vuole lui. Deve riconoscere una royalty alla casa madre. E io mi fermerei qua, lascerei la parola al dottor Lombardo.
Sì, adesso mi faceva cenno. Grazie dottore, grazie. Poi approfondiamo qualche aspetto. Grazie dottore.